Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Dio ama farci del bene. E voglio che capiamo questo. Dio ama farci del bene. Però il bene che Dio vuole farci non è il piccolo bene che vogliamo noi. È un grande bene. Immaginate un bambino piccolo, 5 anni, e dice: mamma, papà, se mi amate, io vorrei mangiare solamente torte e dolci. Fatemi questo bene. Datemi questa richiesta mia. Mai verdure o pasta, no, solo torte, caramelle e i dolci. Allora, se i genitori dicono: oh, vogliamo farti il bene, ti facciamo quello che ci chiedi, e quindi tolgono via tutta la carne, tutta la pasta, tutte le verdure, tutta la frutta, solo dolci, come crescerebbe questo bambino? Inizia a 6 anni così, come sarebbe a 12 anni di salute?
Malandato,
malissimo andato. Ecco, sarebbe malandato. Ma scusami, ha chiesto il bene, a lui piace quello. Ma i genitori vogliono dare a lui qualcosa che vale più che solo un po' di dolci. Cosa vale molto di più in quell'esempio? La buona salute. Dio ama farci del bene, ma il suo bene è più grande del nostro bene. Dio ama benedirci e non dobbiamo implorare Dio. Ricordate in Matteo, Luca, Gesù dà l'esempio? Quale padre, se il figlio gli chiede un uovo, gli dà, cos'è, un serpe? No? Ma figlio, che papà ho fame, gli dà una pietra? No, non è il cuore di Dio. E se voi che siete malvagi, dice Gesù, sapete dare i buoni doni, quanto di più il Padre Celeste? E nei due brani lo dicono in modi diversi: dà lo Spirito Santo quello che lo chiedono o dà buone cose. Ma cosa sono queste buone cose? Ottima salute, un lavoro non pesante, pochi problemi, che tutti si comportano come voglio io per non crearmi problemi. Quali sono i buoni doni che Dio vuole darci? Dio vuole darci e ci dà più di se stesso. Più di se stesso. Cioè, non c'è nulla di paragonabile a stare vicini a Dio. Giovanni 15 inizia, è famosissimo, conosciamo tutti quel brano. Inizia con: io sono la vite e voi siete i cosa? I tralci. E per vivere bene dove devono stare i tralci? Dove devono stare i tralci per vivere bene? Attaccati. E Gesù usa un verbo: dimorare, dimorate in me. Non qualche visita, non un po' di tempo ogni mattina leggendo la Bibbia, pensandoci, pregando e poi uscendo. No, dimorate in me. Perché poi dimorando in Gesù, allora portiamo frutto. E portando frutto preghiamo a Dio e Lui ci dà quello che chiediamo, perché stiamo chiedendo le cose giuste. Gesù conosciamo in questa chiesa molto bene, versetto 11: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia stia in voi e la vostra gioia sia completa. E vi assicuro una cosa: se avete piena gioia, se avete piena gioia, state bene. Allora, se io voglio una vita tranquilla, con meno problemi e che le persone non mi creano problemi, non è la gioia quello. Quello è un piccolo bene che non è neanche tanto bene. E se io sto chiedendo a Dio di darmi quello, dice, no, io voglio darti di più. Voglio darti di più, molto di più. Voglio darti più di me stesso. Voglio che tu dimori in me. E cos'è la vita eterna? Giovanni 17, e questa è la vita eterna. Glorifica Figlio che Egli dia la vita eterna a quelli che... E cos'è la vita eterna? E questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico Dio, è colui che ha mandato Gesù Cristo, tuo Figlio. Conoscere, un verbo non di sapere di, ma di stare in rapporto. Di letteralmente stare in rapporto con Dio. Io posso vivere per Dio, posso evangelizzare, posso predicare, posso servire, posso compiere, ma non vuol dire che sto dimorando in Cristo. E se non dimoro in Cristo, posso fare più di tutti e non avrò la gioia. Può capitare che conosco, ormai alla mia età conosco tante, tante persone, conosco persone, uomini che hanno avuto un lavoro pesante, vanno in pensione e quindi tutte queste pressioni spariscono, non stanno bene. Nonostante che non hanno più tutti quei pesi loro, non stanno bene, perché loro cercavano di stare bene avendo meno pesi, non avendo più di Cristo. E avendo meno pesi dal lavoro, questo esempio, non hanno più di Cristo. Quindi non hanno la gioia. Pur togliendo tutto quello. Uomini che si frustrano perché hanno figli, che tornano a casa, c'è caos, c'è confusione, i figli tutti crescono, vanno via. E poi la moglie muore. Ah, tranquillità, massimo. Quello che sempre voleva, un po' di tranquillità, entrando in casa, ne ha in assoluto. I figli sono tutti via, la moglie è morta, tranquillità assoluta. Ma non ha più gioia. Non ha più gioia. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Abbiamo un nemico che ci odia e cerca di farci cadere ed è potente e ci ostacola da ottenere le benedizioni di Dio. Questo nemico è terribile e ha il potere da ostacolarci da quello che Dio ha per noi. E come si chiama questo nemico? Come si chiama questo nemico così terribile?
Il nostro peccato
è specificamente in questo caso il nostro orgoglio. Sì, il nostro orgoglio. Il nostro orgoglio è un nemico terribile che ci ostacola da ricevere da quello che Dio ci offre. Ci offre su un piatto, ci offre con amore. E il nostro orgoglio ci fa mancare quello che Dio ci offre. Questo terribile nemico è potente e ci fa tanto male. Il suo nome è orgoglio, il nostro orgoglio. La Bibbia la chiama anche superbia, superbia. Non c'è nemico che ci fa male quanto il nostro orgoglio. Nessun problema. Colleghi di lavoro, vicini, parenti, familiari, nessuno ci fa male quanto il nostro orgoglio. Allora, di brani che parlano di orgoglio, la Bibbia ne è pienissima e che parlano dell'umiltà. Non c'è ordine. Io vi leggo tanti brani per solo farci un po' assorbire alcuni di come Dio ci fa pensare all'orgoglio, quanto ci fa male e quanto è meraviglioso l'umiltà. Salmo 10, 17, o Eterno, tu dai ascolto al desiderio degli umili, tu rafforzi il loro cuore, le tue orecchie sono attente, a chi? A chi? Gli umili. Il Signore Dio, sovrano, potente, che può fare tutto, dà ascolto. al desiderio degli umili rafforza il loro cuore.
Wow, io voglio quello.
Anche se, questo è Salmo 138:6, anche se l'Eterno è eccelso, egli ha riguardo degli umili, ma il superbo lo conosce da lontano. Cosa vuol dire eccelso? Vuol dire grandissimo, maestoso. Non c'è nulla, non c'è nessuno o nulla sulla terra che è eccelso. Dio è eccelso, è grandissimo. Ma nonostante che Dio è grandissimo, eccelso, ha riguardo degli umili. Invece il superbo conosce da lontano. Cosa vuol dire quello? Lo conosce, ma si tiene lontano, non sta vicino, non aiuta. Il superbo può dire, oh Signore, aiutami! Il Signore non risponde. Non risponde. Uffa, non serve pregare, Dio non risponde. Aspetta, serve pregare. Ma hai qualche ostacolo? Hai qualche ostacolo? Salmo 147:6. L'Eterno innalza gli umili, ma abbassa i malvagi fino a terra. Innalza gli umili. Sono schiacciati da pesi, problemi, e Lui li innalza con potenza e con tenerezza. Proverbi 3:34. Certamente egli schernisce gli schernitori, ma fa grazia agli umili. Cosa volete? Io voglio grazia. Io voglio la grazia di Dio. Non voglio giustizia, io voglio grazia. Ed egli fa grazia agli umili. Se io sono umile, se tu sei umile, Signore farà abbondare la sua grazia nella tua vita. Proverbi 11:2. Quando viene la superbia, viene anche il disonore. Ma la sapienza è con gli umili. Orgoglio, superbia, impossibile avere saggezza. Puoi avere grandi conoscenze della Bibbia, ma non puoi avere saggezza. Perché l'orgoglio ci acceca. Se ho orgoglio, e uno mi parla del mio peccato, vedo il mio peccato? Se io ho orgoglio e uno mi mostra il mio peccato, vedo il mio peccato? No, mi acceca. Non ho sapienza. E vuol dire questo, continuo nel mio peccato, perché il mio orgoglio non vuole vedere il mio peccato. Vuole vedermi bene. Anche se gli altri non mi vedono bene, voglio vedermi bene per merito mio. Non voglio vedermi perdonato, voglio vedermi bene. Poi Isaia 57:15. Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità e il cui nome è santo, io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito. Per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. Questo Dio glorioso abita con colui che è contrito e umile di spirito. Proprio con. Non manda da lontano benedizioni, abita letteralmente con la persona che è umile di cuore. Questo è meraviglioso. Isaia 61, versetto 1. Questa è una profezia di Gesù Cristo. Cioè Gesù Cristo ha letto questo nella sinagoga dicendo oggi questo è adempiuto in mezzo a voi. Leggo. Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri. Che sono i prigionieri? Giovanni 8, chi pecca
è schiavo del peccato. In Gesù c'è la libertà del peccato.
Proverbi 16, 5. Chiunque è superbo di cuore è un abominio per l'Eterno. Anche se stringe la mano a un altro per un'alleanza, non rimarrà impunito. Orgoglio, chi è orgoglioso, superbo di cuore, è un abominio per l'Eterno. Questo è terribile. Questo è terribile. Secondo Timoteo 3, guidato dallo Spirito di Dio, Paolo sta elencando come gli ultimi tempi, e siamo negli ultimi tempi, saranno terribili, con peccati che abbondano dappertutto. E in questo elenco, che leggo solo la prima parte, 1 Timoteo 3, 1 e 2, l'elenco va avanti, ma qui già tocca. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati. E non così va avanti all'elenco. Ma in questo elenco, vanagloriosi e superbi. Giorni difficili a causa di questo. Mi colpisce che dice anche disubbidienti ai genitori, in mezzo a questo elenco. Quanto è abominevole. Conosciamo tutti, credo. Giacomo 4, 6. Egli, qui è Dio, egli dà una grazia ancora più grande, perché dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Dio resiste ai superbi. Resiste è una parola di combattere contro. Resiste. Tu cerchi di compiere nella tua vita per stabilirti, avere meno problemi, e Dio resiste, spinge contro. Questo spaventa. Ma chi è che spinge contro? Lui resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Questo è il cuore di Dio. Avanti 3-4 versetti, Giacomo 4-10, leggiamo: umiliatevi, umiliatevi davanti al Signore, ed Egli vi innalzerà. Cosa facciamo nel nostro orgoglio? Cerchiamo di innalzare noi stessi, cerchiamo di avere ragioni, cerchiamo di mostrare che l'altra persona è sbagliata, cerchiamo noi di arrivare per mostrare, per confrontarci con altri che sono sotto di noi, almeno nella nostra mente. E Dio tramite Giacomo: no, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. In Primo Pietro, subito dopo Giacomo, capitolo 5, da 5 a 7, avevo dato comandamenti agli anziani, in questo caso anziani di chiesa, e lui dice poi: similmente voi giovani, siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Sai quello che mi colpisce qui? Dio sta parlando ad un popolo che abbiamo orgoglio, ma non ci schiaccia. Ci invita, ci comanda, ci chiama ad umiliarci, perché vuole benedirci. Dio ama benedirci, ci chiama di lasciare il nostro orgoglio, umiliarci in modo che Lui può innalzarci. Tanti brani, tre altri. Colossesi 3:12, come vivere la vita in Cristo? Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza.
vestirti.
Allora, se tu metti una camicia, una giacca, pantaloni addosso, sono con te. Sono con te. Non è una cosa che tieni in casa, per... no, è con te. Ovunque vai, quella camicia sta con te. E dice, rivestitevi. Come eletti di Dio, santi ed eletti, mi colpisce che siamo santi, per mezzo di Cristo siamo diletti agli occhi di Dio, rivestirci con viscere di misericordia, gli uni con gli altri, di benignità, questa propensità di voler fare del bene agli altri, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sei vestito così? Paolo in Efesini 4, 1 e 2 ci chiama, Paolo che era in carcere per il Signore dice, io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Questo è come dimorare in Cristo per avere la sua gioia, per avere la gioia completa. Abbiamo in chiesa una coppia sposata da un anno, quasi, fra pochi giorni. Può il matrimonio dare la gioia completa? No. Abbiamo in chiesa una piccola bimba, una figlia, una nipote, può una bimba dare la gioia completa? No. Ho visto Dio togliere via coniugi, togliere via nipoti e figli, morte, perché le persone cercavano in quello anziché in Cristo. Può la salute, successo? Può una famiglia timorata dell'uomo di casa che tutti ubbidiscono perché non vogliono arrabbiarlo? No, non è quello che dà gioia. E quando con ogni umiltà e mansuetudine abbiamo grande pazienza e sopportiamo gli uni gli altri con amore, camminando un momento davanti a Dio, che Dio ci dà la sua grazia. Paolo ci ricorda quanto abbiamo in Cristo, conosciamo in Filippesi 2, e poi dice, in base a quello che avete in Cristo, lo presenta in modo per farci dire, ma sì, abbiamo tanto, tanto, tanto. Lui dice, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche? Se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione. E Dio può dire, Signore, cosa, perché dici qualche? Tutte queste cose ci dai in mega abbondanza. E Paolo vuole che vediamo quello che rispondiamo, ma perché dice, se qualche volta tua moglie ti ha fatto la cena, ma qualche volta non ha mai mancato. Se qualche volta, ma non sempre. Ok, allora versetto 2. Rendete perfetta la mia gioia avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Tu hai questo. Iniziamo in casa, che siete di uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Non facendo nulla per rivalità, ognuno cerca di prevalere, di avere come vuole lui. Quello dovrebbe neanche esistere. In casa, ma qui non parla solo di casa, parla di chiesa. Non vivo per me, non vivo per la mia famiglia,
Infatti il contesto qui non è la famiglia, quello sarebbe il primo passo, ma non è quello il contesto famiglia di Dio. Ciascuno di voi sta scrivendo alla Chiesa, stimando gli altri più di se stesso, con grande umiltà. Perché? Non perché i suoi comandamenti sono gravosi, no, perché io penso, wow, quanto consolazione in Cristo, quanto conforto dell'amore di Dio per me, quanto comunione di spirito, quanto tenerezza e compassione ricevo. Allora certo, voglio vivere per stare vicino a Dio, fidandomi, camminando umilmente, amando gli altri, cercando i loro beni, avendo una mega pazienza con loro, come Dio ha una mega, mega pazienza con me. Oh, quanto il nostro orgoglio ci ostacola dalle benedizioni di Dio. Esempi di come vedere il nostro orgoglio. Uno dei modi in cui possiamo vedere di più il nostro orgoglio, l'orgoglio permea ogni angolo della vita. Cioè, non è qualcosa che ogni tanto può essere presente dappertutto. Nel mio giardino non ho angolo che non è pieno di erbacce. Cioè, il giardino è pieno. In Proverbi, leggiamo spesso, abbiamo letto da poco come chiesa, leggo un versetto 12:1, chi ama la correzione ama la conoscenza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. Allora, quando le persone ci parlano di un peccato nostro, mi vengono in mente tre modi che possiamo rispondere, in genere. Uno, possiamo negare. No, non è come pensi tu, hai visto male, non capisci. No, 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 stai vedendo male, mi stai giudicando. No, ma non hai capito il mio cuore. Possiamo negare. Certamente qui vedo che l'orgoglio prevale, ma neanche valutiamo a cuore. Loro iniziano, appena iniziano invece di, Signore non la vedo, ma conoscendo il mio cuore che è ingannevole, è ben possibile che è proprio così, quindi non combatto, prendo per portare e valutare a fondo. No, 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 hai visto male. Ok, quello orgoglio. Numero due, tre modi. Numero due, resto in silenzio. Magari quello che dice è troppo evidente e non riesco a negare. Magari voglio farmi vedere come molto spirituale e quindi, sì, spiegami pure. E non nego, magari ammetto, oh, sì, hai ragione, ma non prendo la parola io per autocondannarmi. Wow, hai ragione e sai, ti dico ancora di più. Sai che tu hai visto, ma sai com'è il mio cuore? Quello è, io era mancanza di amore, quello voglio vincere, voglio questo. Cioè, e io racconto più di quello che hanno visto. Non faccio quello. Nel secondo modo, ascolto. Magari dico, hai ragione, ma mi fermo là. Anche lì sto agendo con orgoglio. Io visto che sono un grande uomo di Dio, vi faccio vedere che non dico contro di te, ascolto e dico sì, hai ragione. Ma ancora è il mio orgoglio che sta regnando perché non voglio arrivare ad autocondannarmi. Il terzo modo è quello che ho già descritto. La persona dice, sai, ho visto questo e la persona, wow, hai ragione. Quello è malvagio, sai, quello è venuto al mio cuore e sai, pensandoci, c'è anche questo aspetto che non hai menzionato e c'è anche questo e sai, effettivamente quello è non volere la gloria di Dio e sai, e quello è non amare. E cioè, la persona inizia e prendo io la parola. Prendo io la parola. E più prendo la parola con umiltà, più lo spirito mi illumina e vedo sempre di più, vedo molto più di quello che quella persona ha visto. Allora, quella è l'unica fra le tre, i primi due pur essendo diversi esternamente, tutti e due sono risposte di amore, reazione di, di orgoglio, La terza è una risposta di umiltà. Quindi non ammettersi, hai ragione, sì, perdonami, hai ragione, sì, voglio che questa conversazione finisce più problemi, più presto possibile. Quello è orgoglio. Non mi piace che illumini il mio peccato, quindi sì, sì, hai ragione, ok, chiedo perdono, chiudiamo, parliamo di qualcos'altro. Ho già chiesto perdono. Non voglio che la luce si arriva in fondo al cuore. Invece l'umiltà, oh Signore, perdonami, mostrami tutto perché voglio essere purificato. E sono ben pronto a parlare con l'altra persona del mio peccato. Allora, come possiamo combattere questo peccato così terribile che ci fa così tanto male? Uno è di confessare ogni volta. Ma io ho già confessato 1000 volte. Allora fai un altro 1000 e poi inizi di capo. Confessare in modo chiaro, specifico, profondo. E non di me, ma ho già confessato. Confessalo ancora. Però forse cercando di arrivare più a fondo. Più a fondo. Vedi tutte le sfumature sotto. Molto spesso ci sono sfumature, no? Magari ho fastidio. Qualcuno, mia moglie, mio figlio, mio collega, mio vicino, mi dà fastidio. Fastidio è sempre un frutto dell'orgoglio. Fastidio è sempre un esempio del peccato. Anche se la persona sta peccando contro di me, la reazione di fastidio è sempre un peccato mio. E quindi, quando vedo il peccato, confessarlo. Cercare di vedere il più possibile e confessa in modo più possibile. Sempre a Dio e quando altre persone sono coinvolte, anche sempre a loro. Infatti, se io confesso a Dio ma non alla persona, ancora sto dando spazio al mio orgoglio. Perché non voglio umiliarmi a dirlo in modo chiaro alla persona o alle persone. Quindi sto ancora coccolando l'orgoglio. No, confessare è a Dio sempre, ma è anche alle persone che sono stati partecipi in questo peccato, presenti o quello che era. Numero due, riconoscere e ringraziare Dio per ogni cosa buona che hai, per ogni capacità, per ogni dono. Cioè l'orgoglio vuole vedere merito in noi stessi, ma non abbiamo merito. Dio si serve di noi. Possiamo compiere cose perché abbiamo da Dio capacità, forza, intelligenza e Dio ci dà porte aperte. Possiamo compiere, ma sempre per merito di Dio in noi. E tieni questo presente. Quindi mai prendi per sé gloria che va tutto a Dio. E se stai crescendo e ancora hai da crescere, ringrazi Dio per la crescita. Ma non focalizzare sulla crescita, focalizza su quello che ancora manca. Numero 3, non giudicare o valutare, giudicare nel senso che valutare, non valutare te stesso. Oh Signore, ricordate quando Gesù andò nel Tempio e c'era il fariseo, il pubblicano, e il fariseo valutava se stesso. Come sto andando? Oh Signore, grazie che io non sono come altri uomini, no? Cioè lui stava valutando se stesso, wow, io sto camminando bene. Non chiede agli altri come stai andando, alle persone più vicine a te. Cosa vedi in me? È molto difficile per noi rivedere noi stessi in modo vero. Il nostro cuore è ingannevole. E gli altri ci aiutano a vedere onestamente. E poi, 4, considera molto. Molto vuol dire tutti i giorni, più volte, il valore di Gesù Cristo. Il nostro orgoglio ci promette, usando un termine italiano, mari e monti. ma non ci dà nulla di vero. Non ci dà nulla di vero, nulla di vero. Ci promette mari e monti, infatti quello che fa è ci ruba mari e monti di benedizioni da Dio. Ci promette tanto, il serpente nel giardino parlando con la donna prometteva mari e monti, se tu pecchi tu sarai come Dio, avrai questo frutto meraviglioso, sarà gradevole. E lei guardava l'albero, quanto era bello da vedere, bello da mangiare, quanto sarebbe bello avere questa conoscenza. Quindi ha preso, invece no, ha perso tutto. E vediamo, no, tu, oh Signore, sei la mia giustizia. Tu mi ami, tu intercedi per me. Tu sei mio avvocato, tu sei il mio sommo sacerdote. Vedere il valore di Cristo. Se io lascio l'orgoglio dentro di me, posso impegnarmi tanto più di tutti, posso leggere la Bibbia, evangelizzare, pregare, servire, fare tanto, ma è tutto inutile, è tutto inutile. Ho sentito tante volte negli anni gente che si stufava perché Dio non rispondeva alle preghiere, quasi per è inutile. Inutile pregare, nulla cambia. Aspetta, aspetta. Come va il tuo cuore? Stai lasciando l'orgoglio? Stai lasciando l'orgoglio? Non lasciare l'orgoglio. Umiliati davanti al Signore ed Egli ti innalzerà. L'orgoglio ci ostacola. O dobbiamo vederlo per quello che è, dobbiamo odiarlo, dobbiamo voler più di Cristo. Dobbiamo parlare del nostro peccato, i nostri peccati tutti, che è un modo di combattere l'orgoglio. Parlare con gli altri, non in senso di vantandomi, mai bisogna parlare di vecchi peccati quasi per vantare, oh ma sai che io facevo, no quello è abominevole, quello è orgoglio. No, non sto parlando così, ma quando pecchiamo di confessare senza mezzi termini, confessarlo sempre a Dio e quando ci sono altre persone coinvolte sempre a loro, medita su quanto il peccato è contro Dio, medita su quanto è meraviglioso avere più di Cristo, non focalizzare sui comandamenti, devo fare questo, devo fare quello, piuttosto focalizza su quanto è meraviglioso avere più di Cristo. Signore, purtroppo non ho tante esperienze di avere tanto di te, ma nelle briciole di momenti che avevo più di te era la cosa più meravigliosa, perché lo è. Io voglio più di te. Ma onestamente il mio desiderio più di te è piccolo. Quindi già, così dice uno dei salmi, inclina il mio cuore a te. Il mio cuore ti vuole, ma ti vuole poco. Inclina il mio cuore a te. Dio lo farà. Dio lo farà. O quanto possiamo vedere il valore di Cristo, aiutandoci. E quanto possiamo vedere, quanto terribile è il nostro nemico, l'orgoglio. Perché c'è vittoria in Gesù Cristo. C'è vittoria. Se guardiamo a Cristo, gridiamo a Dio, confessiamo, c'è vittoria. E non importa se tu sei così, sei salvato da 6 mesi o 60 anni, c'è vittoria in Gesù Cristo. Dio trasforma. Camminiamo umilmente davanti a Lui per ricevere il bene che Dio ha per noi, che sa tanto di se stesso. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per un Signore così, Gesù che si è umiliato, nel senso che ha lasciato la gloria. Noi combattiamo per avere gloria, gloria finta per noi stessi. Gesù Cristo, pieno di gloria, ha lasciato, si è spogliato della gloria per pagare la nostra condanna, per pagare per il peccato soprattutto del nostro orgoglio, in modo che potessimo ricevere il pieno perdono e camminare con te. Però quel cammino è solo se camminiamo con umiltà. E tu ci ripeti più volte nella Bibbia la meravigliosa verità che tu sei vicino agli umili, ma resti lontano, resisti i superbi. Aiutaci a vedere l'inganno del nostro orgoglio. Aiutaci a vedere il valore di Cristo. Ti prego, Padre. Vogliamo aiutarci gli uni gli altri? Vogliamo vedere Cristo? Vogliamo vedere, odiare e confessare il nostro orgoglio, il nostro peccato di ogni forma? Vogliamo dimorare in Cristo perché vogliamo la gioia di Cristo, la gioia completa. Ti prego questo nel nome del nostro grande Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.